Appena pubblicato l'ultimo libro del pittore e scrittore torinese Stefano Faravelli, che per i suoi numerosi viaggi a Oriente, Cina, India, Egitto si è recato anche in Patagonia, fra Argentina e Cile, nell'estremo sud del mondo, con l'intento di doppiare Capo Horn. Verso Capo Horn, edito da Adelphi, è un carnet di viaggio e al contempo un libro d'arte, oggetto prezioso e immaginifico, con cui fra dipinti ad acquarello, mappe, osservazioni sulla fauna e la flora, citazioni e diario di bordo manoscritto, ripercorriamo questa esperienza. E noi abbiamo al telefono, abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Faravelli, a cui diamo subito il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno agli spettatori,
Stefano
agli
Faravelli,
ascoltatori.
sì. Stefano Faravelli è autore caro a Rete2, forse lo ricorderete, nel 2019 era stato anche protagonista insieme a Paolo Rumiz di una serata evento presso gli studi radiofonici di Besson, sul senso del viaggio e del viaggiare in un mondo globale. Quindi partiamo da qui, dal senso di viaggiare e dalla sua spinta a recarsi nell'estremo sud del mondo, proprio prima dell'Antartide, la Patagonia con l'intento di doppiare Capo Horn. Cosa l'ha portata in Patagonia, Stefano Faravelli?
Ma guardi, il viaggio è sempre preceduto da segni, segnali, anticipazioni, presentimenti. Infatti le prime pagine del taccuino sono proprio dedicate ai presentimenti del viaggio, perché un viaggio comincia molto tempo prima che il mio piede si posi sulla terra del luogo di destino, diciamo. E in questo caso sono soprattutto delle immagini, delle suggestioni. Per esempio, c'è questa bellissima fotografia che mi fu regalata quando avevo 18 anni dalla nipote dell'esploratore e missionario De Agostini, che ha emanato onde patagoniche nel mio atelier per anni. Poi ci sono i libri di Coloane che mi regalava mia madre e che io puntualmente non leggevo, aspettavano il loro momento e quando è arrivato naturalmente io li ho letti. Il viaggio, come posso dire, è sempre qualcosa che sfugge alla mia volontà. I paesi mi chiamano, certo. Posso dire, c'è una carte du tendre, una carta del tenero, una geografia intima, dove i luoghi appunto hanno già una loro storia. Però il viaggio in Patagonia, il viaggio a Capo Horn è nato come credo tutti gli altri viaggi importanti della mia vita, in modo assolutamente casuale. In uno dei miei apiari, in uno dei miei stage, avevo un'allieva che si chiamava Zoe Roversi, la figlia di Susie Bledi, la quale è nota anche al pubblico televisivo italiano per queste trasmissioni intitolate Velisti per caso. Aveva una barca bellissima, ha visto i miei taccuini nel corso di quello stage e mi ha detto: "Senti, per te c'è posto, se voi sarai ospite di Adriatica in questo viaggio." E così io mi sono trovato.
Non ha detto di no, diciamo.
Non ho detto di no, esatto. Però è sempre così, è sempre così. Non sono io che li organizzo, davvero. Sono i paesi che mi chiamano. Non tutti mi chiamano, non tutti quelli in cui vorrei, per esempio, viaggiare mi chiamano. Così funziona.
Possiamo dire che questo viaggio, insomma, rivelare che questo viaggio non è andato come si era prefisso?
Sì, certo, verso Capo Horn, infatti, diciamo, esprime l'idea di una tensione più che come dire, di un risultato. Ecco, sì, e però è andato come doveva andare, nel senso che a 7 miglia dal capo che sarebbe stato doppiato, si è profilata all'orizzonte quella che loro chiamano il gigante nero, cioè una tempesta. E siamo tornati nel canale Beagle, quindi siamo tornati indietro. L'idea era quella di attraversare, diciamo, il canale da doppiare il capo e poi attraversare il canale da Atlantico a Pacifico, no? L'idea era quella. E invece siamo finiti sull'isola Navarino, un'isola di cui io neppure sospettavo l'esistenza, che è l'ultimo avamposto umano prima dell'Antartide. E lì abbiamo fatto un quasi naufragio, nel senso che vabbè, io non racconto tutto perché sennò
sì, certo,
il lettore non può avere il piacere di leggere, ma insomma, siamo rimasti bloccati all'isola Navarino. E allora, ecco, quello che voglio dire è che il vero viaggio è così, il vero viaggio è fatto di disavventure e di contrattempi, e quando il tempo si contrae anche lo spazio. E qui mi tocca dire che quello che aumenta in estensione perde in intensità. Se lo spazio si contrae, l'intensità aumenta. E per me il fatto di essere sull'isola Navarino, bloccato sull'isola Navarino, ha voluto dire ecco, immergermi in una Patagonia che non è semplicemente l'immagine che avrebbe potuto sfilare da una tranquilla navigazione nel canale, ma una vera e propria immersione nella foresta pluviale australe, nell'incontro del tutto inatteso con Cristina Calderon, l'ultima parlante Yagan, l'ultima india che appartiene a questa etnia, che è stata genocidizzata dagli estancieros negli anni tra la fine del XIX e gli anni 30 del Novecento. Ed è così, cioè anche questa mia indole che mi porta a scrutare le cose piccolissime nasce in fondo appunto da un contrattempo che è anche, come dicevo, un contraspazio.
Quindi contrattempo, disavventure e incontri nuovi, inaspettati.
Sì.
Ma in che misura Verso Capo Horn dialoga e si confronta con In Patagonia, capolavoro del 1977 dello scrittore britannico Bruce Chatwin? Fino ad oggi era considerata l'opera di fatto di riferimento della letteratura di viaggio in quella regione.
Sì, beh, Bruce Chatwin è sicuramente un altro dei miei presentimenti, perché io lessi il libro proprio quando uscì tradotto in italiano e mi fece una grande impressione, così grande che non lessi nient'altro di Bruce Chatwin. Avevo la sensazione che a volte avverto nei confronti di autori che per molti versi possono essermi vicini, di, come dire, una certa paura di esserne prigioniero, di esserne infettato, no? Non so se mi di essere chatwinizzato. E in effetti molta letteratura di viaggio dopo Chatwin ha praticamente plagiato la sua attitudine in modo anche decisamente, come dire, molto al di sotto delle qualità magistrale dell'autore, per cui me ne sono tenuto alla larga, salvo riprenderlo in mano quando ho veramente avuto la sensazione di avere, come posso dire, un mio modo di raccontare il viaggio. Allora sì, l'ho ripreso in mano. E c'è una storia in particolare che qui voglio raccontare ed è quella del segnapagina del libro. Il segnapagina del libro, che devo ricordarlo, è un dispositivo per far viaggiare i miei lettori, se lo ricordino, non è un libro illustrato, è un libro
sì,
il cui scopo fondamentale è proprio quello di creare nel lettore un sentimento di deriva meditativa, mimetica del mio viaggio. E il segnapagina, dicevo, è un'unghia di pinguino che io ho staccato con un coltellino da una zampa che ho trovato spiaggiata, probabilmente il frutto di una predazione di un'orca o di uno squalo, e l'ho inserita all'interno del carnet originale. Quando sono tornato in Italia e ho presentato il carnet nei festival, eccetera, io ho perso quell'unghia e a quel punto mi è sembrato che la mia opera avesse perso il suo centro, la sua anima, e davvero ho sofferto di questa cosa. Ne ho parlato ad una mia allieva argentina, la quale aveva un nipote che faceva il guardiaparco a Ushuaia, alla Pattaya, un parco naturale, e dopo 2 anni mi è stata recapitata una nuova unghia di pinguino. Evidentemente i pinguini, le zampe di pinguino sono sono indigeribili per i predatori dei mari patagonici, quindi tendono a sputarle e si ritrovano sulle spiagge. E mi è arrivata quest'unghia che ho inserito, e Adelphi ha voluto creare questo oggetto che, devo dire, avrà fatto impazzire i legatori e gli stampatori, perché si tratta di un amico fustello attaccato a un nastrino, eccetera. Ma la cosa che mi collega a Bruce Chatwin è questa, è che Chatwin aveva anche lui dei presentimenti patagonici e racconta in un libro che non ha scritto dopo, un'intervista con Theroux intitolato credo, è sempre un piccolo Adelphi, ancora Patagonia, o è un altro piccolo, una piccola opera dedicata alla Patagonia, dove lui racconta di questo frammento di pelle attribuito a un brontosauro che lo zio, che aveva vissuto in Argentina, aveva portato in Inghilterra. Ed era un oggetto che lo stregava da bambino, e da lì che inizia il suo desiderio di andare in Patagonia, quando bambino contemplava questo frammento. Poi da adulto torna a casa della zia, che ha buttato via questo frammento, e allora scrive: non ho mai desiderato tanto un oggetto quanto questo frammento di pelle. Questo desiderio si compie poi proprio durante il viaggio in Patagonia, quando si troverà al cospetto di uno scheletro subfossile di un glittodonte, perché questo frammento apparteneva appunto a questo animale. Ebbene, questa frase, non ho mai desiderato tanto un oggetto quanto quel frammento di pelle, è esattamente quello che ho provato io, che nel tempo in cui sperimentavo questa devastante mancanza da feticista, devo confessarlo, non avevo ancora letto queste pagine di Chatwin, ma veramente quando ho letto questa storia, ho proprio riconosciuto una sorta di fraternità spirituale con Bruce Chatwin.
Ci sta già facendo viaggiare. Senta, Stefano Faravelli, lei compie i suoi viaggi, che possono durare intorno anche a un mese, forse anche di più, con un taccuino Moleskine. Proviamo ad entrarci nell'officina dell'autore. Cosa succede dal ritorno dei suoi viaggi con questo taccuino pieno di disegni? Ci saranno anche biglietti, immagino, cartoline, francobolli e altro, come diceva poco fa, e la pubblicazione del libro. Come arriva? Come l'esperienza personale del viaggiatore si fa attraverso la pubblicazione, esperienza condivisa con il lettore?
Certo, ma il carnet de voyage è essenzialmente il matrimonio tra tre partiture diverse. Il primo attore, un po' narcisista, che è il disegno, cioè la partitura visiva, diciamo. Poi c'è la scrittura, che per me è importantissima e sta sullo stesso piano dell'immagine, e che si declina in modi diversi. Può essere una prosa poetica o proprio una poesia, può essere un reportage, un'intervista come quella che feci a Cristina Calderon, può essere una pagina che ha un'indole più scientifica, la meditazione su una parola. Troverete tutto questo nella lettura del taccuino, che, devo dirlo, siccome le pagine sono comunque manoscritte, emessa in chiaro tipograficamente in un piccolo libretto rende l'edizione di Adelphi un libro marsupiale, nel senso che alla fine del libro c'è una tasca, dentro la tasca troverete i testi che potete, se volete, confrontare con la parte, diciamo, calligrafata. E poi ci sono gli apporti, che sono appunto, come diceva giustamente, tutte quelle cose, un'alga pressata, un frammento di relitto trovato sulla spiaggia, un lichene o la foglia di uno di questi alberi delle foreste pluviali, le piume delle oche magellaniche o dei pinguini, l'unghia di cui parlavo prima, e anche biglietti, eccetera. Tutte queste cose entrano nel taccuino e portano con sé un pezzo di mondo, cioè sprigionano l'energia condensata e raccolta nel taccuino per il lettore. Quindi il taccuino è questo insieme. Molte pagine nascono già durante il viaggio, nel senso che quando torno buona parte del lavoro è fatta. C'è poi un ulteriore come posso dire, un'ulteriore cucina, ecco, no? Lo vedrete anche nel taccuino, per esempio i presentimenti. Alcune cose le ho fatte addirittura prima di partire. Nel taccuino c'era già l'immagine di un cartiglio un po' simile a quella degli Atlanti di Mercatore, dove avevo voluto emblematizzare, diciamo, il mio viaggio futuro. E poi però ci sono appunto queste ricerche nella mia personale archeologia o genealogia del viaggio. Poi ci sono delle immagini che sono invece delle pure visioni, nel senso che c'è, a un certo punto io decido di passare una notte in tenda ed è una specie di esperienza sciamana. Intanto faceva un freddo tremendo, ma dopo tutte queste immersioni nelle tradizioni degli indios patagonici, gli Yagani, Tehuelches, eccetera, che sono state sono uno dei luoghi del taccuino, ho avuto una sorta di visione sciamanica, no? E questa, anche questa è fatta a parte post.
E l'ha seguita.
Quindi sì, il taccuino però, devo dire, in due mesi, un mese di viaggio, un mese e mezzo, un mese e qualche giorno di viaggio e diciamo un altro mese di elaborazione in atelier, è finito. E la cosa sorprendente è che poi però ci sono voluti, il viaggio mi pare è del 2016, per cui ci sono voluti poi un sacco di anni perché diventasse libro, perché i tempi dell'editoria sono imprevedibili. A volte l'editore si butta subito, a volte questo libro, per esempio, ha una storia strana, è arrivato ad Adelphi, dovevo essere passato attraverso un altro editore che non l'ha fatto perché insomma per vari motivi non è riuscito a farlo. Io poi alla fine sono contentissimo perché approdare ad Adelphi per me è stato, ci vedo un destino anche in questo.
Bene, siamo contenti anche noi, grazie Stefano Faravelli, è stato davvero un piacere averla con noi. Siamo pronti per andare in Patagonia con lei e la sua ultima opera, Verso Capo Horn, edito appunto da Adelphi, e ci sentiamo presto.
Buon vento!
Arrivederci.